Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. L'uccisione di un manifestante a Minneapolis. Le autorità statali rivendicano l'inchiesta, un'indagine indipendente richiesta anche da deputati repubblicani. Il dramma di Cromontana, i proprietari di Constellation accusano i dipendenti. La responsabilità della sicurezza però ricade chiaramente sul datore di lavoro. Chirurgia estetica, l'82% dei casi con complicazioni eseguito all'estero. I costi conseguenti però vanno a carico delle casse malati. In Francia si torna a discutere di Samuel Paty, si apre il processo di appello per la morte del professore decapitato a causa delle vignette di Maometto. In primo piano l'uccisione di un manifestante, Alex Pretti, a Minneapolis per mano di alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia statunitense di controllo dell'immigrazione. Ieri non si sono registrati incidenti nella città del Minnesota. Le autorità dello Stato americano stanno cercando di riappropriarsi di un'inchiesta che gli spetta per legge, ma i dipartimenti di giustizia e sicurezza federale cercano di difendere una versione dei fatti che oramai a moltissimi pare indifendibile. E sull'accaduto sono intervenuti anche due ex presidenti democratici, Obama e Clinton. Da Minneapolis sentiamo Cristiano Valli.
Our evidence of our resolve, and we are going to get to the truth of what happened to Mr. Alex Pretty and to the truth of what happened.
Siamo determinati ad arrivare alla verità su quello che è accaduto a René Good e quello che è accaduto ad Alex Pretty. Non ci spaventeranno, non ce lo impediranno. E Keith Ellison a parlare durante una conferenza stampa congiunta con Tim Walz, governatore del Minnesota. Il procuratore generale dello Stato esprime la sua determinazione, ma anche la preoccupazione per quello che ha visto accadere nelle ultime settimane. In caso anche una parziale vittoria dopo il ricorso d'urgenza presentato sabato notte. Un giudice ha firmato l'ingiunzione che vieta al Dipartimento della Sicurezza Nazionale di alterare o distruggere le prove raccolte sulla scena del crimine. Si incrina anche il fronte repubblicano. Diversi membri del Congresso hanno invocato un'inchiesta bipartisan su quello che è avvenuto sabato mattina. Pressato dai giornalisti, Donald Trump ha rifiutato di confermare il proprio sostegno agli agenti coinvolti e ha ammesso che potrebbe presto mettere la parola fine all'operazione in Minnesota. La National Rifle Association, la lobby che difende il diritto di ogni cittadino di essere armato, aveva già condannato con riserva quel che è accaduto sabato mattina. Durissimi ieri gli esponenti dell'associazione in Minnesota. Ogni cittadino, dicono, ha il diritto di protestare, agire come osservatore legale, esprimere la propria libertà di parola. Questi diritti non svaniscono con in tasca una pistola. In campo democratico a fare rumore soprattutto gli interventi di Obama e Clinton. L'uccisione di Alex Pretty è una tragedia straziante, ha scritto il primo in un comunicato firmato anche dall'ex First Lady Michelle. Un campanello d'allarme per ogni americano, indipendentemente dal partito di appartenenza. I nostri valori fondamentali sono sempre più sotto attacco. Bill Clinton ha accusato l'amministrazione di Donald Trump di aver mentito ai cittadini statunitensi. Clinton ha parlato di scene orribili che non avrebbe mai immaginato di vedere negli Stati Uniti. Ha concluso denunciando gli arresti violenti di manifestanti e cittadini che, si legge nel comunicato, documentano legittimamente le operazioni delle forze dell'ordine.
E negli Stati Uniti sono poco meno di 900.000 le abitazioni e le industrie private di elettricità per una tempesta di neve che coinvolge 180 milioni di americani. Dopo aver colpito diversi stati del centro-sud del paese, le pesanti nevicate e le piogge gelate si stanno spostando verso il nord-est, lasciando dietro di sé almeno 13 morti. Più di 10.000 voli cancellati. In alcune aree del Midwest si sono registrati i meno 40 gradi. Torniamo ora sulla tragedia di Cromontana. I proprietari del bar Le Constellation, dove nella notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone a causa di un incendio, sostengono di non aver commesso alcun illecito e accusano invece il personale impiegato nel locale. L'ordinanza federale sulla prevenzione degli infortuni però indica chiaramente quali sono le responsabilità del datore di lavoro. Ce ne parla Paola Latorre.
I coniugi, i proprietari del Constellation, ritengono di non avere responsabilità nel dramma di Cromontana. Lo avrebbero affermato durante gli interrogatori. La porta di servizio del pian terreno, sostengono, sarebbe stata chiusa a chiave da un impiegato che avrebbe ignorato le loro disposizioni di lasciarla aperta. L'uomo, che sarebbe rientrato precipitosamente in Francia, avrebbe confidato questo dettaglio ad un altro dipendente. Dagli interrogatori sarebbe inoltre emerso che la proprietaria si aspettava che fosse il personale anziano a formare i nuovi impiegati sulle misure di sicurezza. L'ordinanza federale sulla prevenzione degli infortuni, nell'articolo 6, specifica però che è il datore di lavoro ad essere responsabile. Deve informare e istruire i propri dipendenti sui rischi di incendio e sulle misure di sicurezza, comprese le procedure di evacuazione e l'uso dell'attrezzatura antincendio. Questo al Constellation non è mai successo, secondo un ex dipendente raggiunto dalla cellula investigativa della RTS, a cui il proprietario avrebbe inoltre detto che la porta di servizio doveva restare chiusa. L'avvocata dei genitori della cameriera deceduta nel rogo intende appoggiarsi all'ordinanza federale. Il proprietario afferma erano tenuti a garantire la sicurezza di tutti i presenti quella sera e a tutelare la salute dei propri dipendenti. Era loro responsabilità e non del comune verificare che le uscite di emergenza non fossero ostruite. Era inoltre loro responsabilità istruire e formare adeguatamente i propri dipendenti e soprattutto era loro responsabilità vietare l'utilizzo di dispositivi pirotecnici pericolosi in un locale sotterraneo. Contattati, gli avvocati della coppia di proprietari non hanno voluto fornire la loro interpretazione dell'ordinanza federale.
Gli interventi di chirurgia estetica, lo sappiamo, sono in crescita, vanno infatti molto di moda e per effettuarli a prezzi contenuti. Molte persone decidono di uscire dalla Svizzera per mettersi nelle mani di specialisti esteri, ma spesso vanno incontro a complicazioni post-operatorie, anche molto gravi, a cui viene posto rimedio con ricadute a caro prezzo sulle casse malati elvetiche. Roberto Scolla.
Decisamente le operazioni estetiche sono molto popolari. Si calcola che a livello mondiale negli ultimi 5 anni siano aumentate di quasi il 40% e per poter risparmiare fino al 70% molte svizzere e molti svizzeri lasciano la Confederazione. Le mete più gettonate sono Turchia, Germania, Brasile e Repubblica Ceca. Agenzie specializzate si occupano di organizzare viaggio, soggiorno e intervento chirurgico. Rinoplastica, liposuzione, rimodellamento con o senza protesi di seno, glutei e addome. Il tutto in pochi giorni, anche solo 3 o 4. Purtroppo sovente al ritorno in Svizzera nascono delle complicazioni. Non tanto per l'incapacità dei chirurghi, bensì per la scarsa qualità di ciò che deve avvenire prima e dopo l'intervento. Una preparazione all'operazione poco accurata e approfondita su patologie pregresse o cure in corso e un'assistenza post-trattamento sbrigativa superficiale e eccessivamente veloce per poter rispedire il paziente a casa. Tanto che da una ricerca fatta dall'ospedale universitario di Zurigo emerge che ben l'82% di un gruppo di 228 pazienti curate per complicazioni post-operatorie in ambito estetico hanno subito un intervento all'estero. E se nelle prestazioni di base delle casse malati non sono comprese le operazioni estetiche, le stesse assicurazioni pagano invece le cure utili a tentare di risanare i danni. Con costi che, secondo l'Inselspital di Berna, variano tra i 10 e i 20 mila franchi, spese che sommate arrivano a svariate decine, forse addirittura centinaia di milioni di franchi, somme che gravano sulle spalle di tutti gli assicurati.
Ancora dall'estero, in Venezuela, dove il Parlamento discuterà domani la riforma della legge sugli idrocarburi, approvata già in prima istanza la scorsa settimana. La riforma è necessaria per permettere alle compagnie petrolifere statunitensi di controllare completamente il petrolio venezuelano. Intanto ieri sono partite le prime petroliere dirette dal Venezuela agli Stati Uniti. Il contributo di Maria Zuppello.
È la petroliera Gloria Maris, battente bandiera liberiana, ma noleggiata dalla multinazionale Trafigura, a trasportare il primo carico di greggio pesante venezuelano negli Stati Uniti. Circa 1 milione di barili sono salpati ieri dal porto venezuelano di Cosè, con destinazione il principale terminal petrolifero offshore degli Stati Uniti, a largo delle coste della Louisiana. L'invio è avvenuto nell'ambito dell'accordo di fornitura di 50 milioni di barili siglato questo mese tra i due paesi. E non è che l'inizio. La nuova riforma degli idrocarburi in discussione nel Parlamento venezuelano punta ad aprire, dopo anni, tutto il settore alle imprese private.
È la possibilità di associazione.
Questa riforma ci darà la possibilità di partnership con società private, nazionali o straniere, affinché cominci ad esserci un'importante produzione petrolifera rapidamente, perché si possa ricostruire ricchezza nel paese, ha dichiarato il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. Secondo la compagnia petrolifera statale, PDVSA, questa riforma beneficerà l'intero settore.
Elito y la meta
L'obiettivo per il 2026 è crescere almeno un 18%, ha dichiarato Héctor Obregón, presidente di PDVSA. Intanto, sul fronte dei diritti umani, ieri sono stati rilasciati un'altra ottantina di prigionieri politici e il numero potrebbe salire nelle prossime ore. Secondo l'organizzazione non governativa Foro Penale, però, finora è stata liberata solo la metà dei 626 contabilizzati dal governo, che ha annunciato una verifica su questi dati con le Nazioni Unite.
Andiamo ora in Francia dove prende avvio oggi il processo di appello per i quattro imputati dell'omicidio di Samuel Paty. Il professore era stato decapitato in pieno giorno e in mezzo alla strada per aver mostrato delle vignette raffiguranti Maometto ai suoi studenti. Da Parigi, Annalisa Capellini.
Oltre 5 anni dopo la sua morte, il nome di Samuel Paty è ancora al centro di una battaglia giudiziaria. Gli 8 imputati del processo di primo grado sono stati tutti dichiarati colpevoli e condannati. 4 di loro hanno scelto di fare appello in un processo che inizia questo lunedì a Parigi e che ancora una volta rischia di far molto discutere in Francia sul tema dell'incitamento all'odio in rete e della responsabilità di chi lancia campagne di questo tipo. Tra gli imputati che hanno scelto di fare appello c'è infatti Ibrahim Chnina, padre della studentessa di Samuel Paty che scatenò la polemica sulle lezioni del professore, accusandolo di aver discriminato gli allievi musulmani nella sua presentazione delle caricature di Maometto. Il padre della ragazza è accusato di avere lanciato contro l'insegnante una violentissima campagna di cyberbullismo, sfociata poi nel suo assassinio. Al suo fianco, sul banco degli imputati, ci sarà anche Abdelhakim Sefroui, noto attivista islamista, che pur non conoscendo l'insegnante ha contribuito a diffondere le false informazioni sul suo conto, designandolo come un bersaglio. Gli altri 2 imputati che hanno scelto di fare appello sono 2 amici dell'assassino di Samuel Paty, condannati a 16 anni di carcere. Entrambi avevano aiutato il loro amico ad acquistare delle armi. La sentenza è prevista alla fine del mese di febbraio.
Autobus elettrici moderni, silenziosi ed ecologici, ma con un dettaglio che in inverno decisamente pesa: il riscaldamento. A Sciafusa, scaldare troppo i nuovi bus prodotti in Spagna significa infatti consumare energia e ridurre così l'autonomia delle batterie. In questo modo passeggeri e conducenti si trovano davanti a una scelta poco confortevole: viaggiare al caldo o arrivare a destinazione. Il servizio di Mirko Prioli.
Sui nuovi bus elettrici a Sciafusa si viaggia nel futuro, ma con il cappotto ben allacciato. Il dilemma è semplice: o si gela o si arriva a destinazione, perché scaldare troppo i bus rischia di scaricare le batterie prima del capolinea. I veicoli prodotti dal costruttore spagnolo Irizar sono moderni ed ecologici, ma quando l'inverno svizzero si fa sentire, il riscaldamento a pompa di calore fatica a stare al passo. Risultato: all'interno non sempre si raggiungono i 15 gradi previsti. A Sciafusa questo problema riguarda 13 autobus e, per limitare il disagio, si prova almeno a scaldare la parte anteriore, quella riservata ai conducenti.
Dass man da noch münd nachjustieren, damit die Temperatur sowohl für Fahrpersonal.
Speriamo di risolvere il problema con aggiornamenti software e modifiche ai parametri di riscaldamento già nelle prossime settimane, afferma il direttore dei trasporti pubblici locali, Patrick Altenburger. Il problema non è però l'autobus elettrico in sé, sottolinea, ma la combinazione di freddo e riscaldamento ecologico. Una situazione analoga la vivono anche i trasporti pubblici bernesi, anche loro clienti di Irizar, mentre quelli di Zurigo e Winterthur, che hanno un altro fornitore, fanno sapere che sui loro automezzi si viaggia in orario e al calduccio.
E prima di chiudere, torniamo sul recente intervento alla UEFA di Davos di Donald Trump, dove il presidente statunitense ha, tra le altre cose, attaccato duramente le politiche energetiche dell'Europa e in particolare l'investimento nel settore eolico, definendo le turbine eoliche brutte, costose e inefficienti. Ma è davvero così? Sentiamo cosa ci risponde il nostro collaboratore scientifico Francesco Suman.
La scorsa settimana, proprio il giorno dopo l'intervento di Trump a Davos, è uscita la European Electricity Review di Amber, un think tank che si occupa di monitorare la transizione a fonti di energia pulita. Il rapporto mostra che per la prima volta in Europa, proprio l'eolico assieme al solare, nel 2025 ha prodotto più energia elettrica di quella prodotta dal gas e dalle altre fonti fossili. Le due rinnovabili assieme sono arrivate al 30% della generazione, mentre le fossili si sono fermate al 29%. L'eolico l'anno scorso ha in effetti prodotto leggermente meno energia rispetto al 2024, così come è calato l'idroelettrico, per via di condizioni siccitose e di scarsa ventosità durante la prima parte dell'anno trascorso. Queste stesse condizioni però hanno aumentato l'insolazione e fatto produrre più energia al fotovoltaico. Se si guarda però al trend degli ultimi 5 anni, la produzione elettrica da eolico ha avuto una crescita di circa il 20%. Il vero boom però è stato quello del solare, che nello stesso periodo ha più che raddoppiato la sua produzione elettrica in Europa. Amber ha poi evidenziato il caso dell'Italia, dove sta crescendo il ruolo delle batterie che accumulano l'energia prodotta di giorno dalle rinnovabili e permettono di usarla nelle ore mattutine e serali, quando tipicamente si ricorre a quella delle centrali a gas. L'esempio virtuoso in questo campo è la California e, secondo Amber, l'Italia sulla buona strada per replicarlo in Europa.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.